Critica della concezione epistemica dei fondamenti dell'etica. Si è detto che l'etica, che il fondamento dell'etica, è l'imitazione della matrice comportamentale, cioè di quell'uomo con la U maiuscola, di quell'uomo necessario che è Cristo, il quale incarnandosi assume un comportamento. L'uomo è la matrice dell'uomo, la matrice genetica dell'uomo, quando si incarna diventa la matrice comportamentale. L'uomo deve imitare la matrice comportamentale. Questo fondamento dell'etica ha alcuni aspetti problematici che possono essere soggetti a critica. Infatti, Socrate, Platone, Aristotele, come possono imitare il comportamento di Gesù se sono nati prima di Gesù? Come può l'uomo, prima dell'incarnazione di Cristo, seguire, imitare la matrice comportamentale che è il comportamento di Gesù e poi della Chiesa? Quindi il fondamento dell'etica dovrebbe prescindere da Cristo, a meno di non considerare quel Cristo incarnato, macro incarnatosi, che quindi è sempre l'uomo virtuoso, ma appunto questo presupporrebbe la dimostrazione dell'uomo necessario. E da un punto di vista speculativo l'umanità è debole prima del cristianesimo e in generale tutti gli uomini, la maggior parte degli uomini sulla Terra, sono stati educati all'etica dalla propria famiglia, ma non hanno filosofeggiato e quindi si tratta di un fondamento, l'etica deve essere un fondamento, deve avere un fondamento che in qualche modo si rifaccia a un'etica naturale, che è l'etica epistemica, che possa valere per tutti gli uomini dell'umanità, a prescindere dal cristianesimo, proprio perché il cristianesimo richiede un accesso di conoscenza che prima dell'incarnazione, della microincarnazione di Cristo poteva riguardare la conoscenza di Cristo, ma sempre a livello filosofico. E dopo l'incarnazione di Cristo presuppone l'accesso alla fede, la quale non è data, il quale accesso non è dato a tutti gli uomini nel genere umano. Si deve dunque ricercare un diverso fondamento dell'etica. Vigna lo trova nella verità del desiderio. Non si conosce determinatamente il pensiero di Vigna a questo riguardo. È chiaro che una esplicitazione completa del desiderio umano lo condurrebbe alla verità di Dio e lo condurrebbe immediatamente a comprendere che Dio richiede all'uomo un comportamento virtuoso, secondo quella virtù che fin dalla comparsa dell'uomo, caratterizza il comportamento umano, come dover essere di un comportamento, non vizioso e ispirato al sacrificio. Quindi, effettivamente, il fondamento dell'etica può essere la verità del desiderio. Il desiderio non è la ricerca del piacere, la ricerca del piacere è un aspetto del desiderio. Il desiderio è il onorare il padre e la madre, il desiderio è quello di portare un contributo alla società, il desiderio è quello di non fare cose biasimevoli, il desiderio è quello di essere virtuosi per non cadere e per avere autostima dalla società e da se stessi. C'è alla fin fine una maggiore gratificazione nell'essere virtuosi rispetto alla gratificazione della caduta nel peccato, nel comportamento biasimevole, nel vizio. Per quanto riguarda il vizio, si può dire che risollevarsi da esso oggi è facilitato attraverso il sacramento della confessione, con il quale ci si separa dal passato. Dopo il sacramento della confessione non si è più legati al passato del peccato e quindi il sacramento della confessione svolge un fondamentale aspetto terapeutico. Ma prima del cristianesimo questo sacramento non c'era e quindi era più difficile per se stessi separarsi dal proprio passato. Ad esempio, i sacerdoti ebrei dicono a Giuda che chiede pentimento, gli dicono veditela tu. Per aver tradito Gesù. Il primo desiderio dell'uomo deve essere la ricerca della verità. Verità del desiderio significa dunque che l'uomo desidera cercare la verità e la verità lo conduce a Dio. Dio, si dice qua, presenta due aspetti fondamentalmente. Dio è il corpo di Dio, cioè quanto di più grande si possa concepire, di più assoluto si possa concepire, di immutabile, secondo i caratteri tradizionali di Dio, appartenenti anche alla teologia precedente, quella cristiana. Si fa riferimento qui anche a Plotino, che segue il cristianesimo, e Plotino presenta appunto un Dio trascendente e assoluto, l'uno Dio. L'altro carattere, l'altro aspetto della divinità, e qui si fa riferimento al cristianesimo, è invece l'aspetto mutevole di Dio, è la soggettività di Dio, l'autocoscienza di Dio che parla all'uomo, che si rivolge all'uomo, che agisce nella storia come mostrato e illustrato dalla Bibbia, un Dio per certi versi non imprevedibile, ma prevedibile, perché attraverso la Bibbia l'uomo impara a conoscere i pensieri di Dio e a vedere come Dio si comporta, e c'è prevedibilità nel comportamento di Dio. L'uomo è immagine di Dio, quindi Dio è l'uomo, è immagine dell'uomo. Come l'uomo è prevedibile nei suoi comportamenti, anche Dio non è complessità, non è mistero. Non è segreto, è invece accessibile all'uomo, Dio. Ragiona anche in modo attraverso schemi semplici che sono quelli degli uomini. La pari dignità tra l'uomo e Dio significa anche che Dio non è diverso dall'uomo. Ed essendo prevedibile, ed essendo accessibile Dio, allora ecco che l'uomo è privo di giustificazione, perché conosce i pensieri di Dio e sa che Dio non vuole che l'uomo assuma certi comportamenti. Oppure l'uomo può prevedere la reazione di Dio a certi suoi comportamenti. Con questo Dio l'uomo può instaurare un dialogo. Dialogo non fatto di parole, come dice Gesù, non sprecate parole nella vostra preghiera, dialogo non fatto di preghiera, attenzione dunque a non assumere un comportamento sublimato. O un comportamento nevrotico, un dialogo fatto di cose concrete per le quali non ci si rivolge neanche alla divinità, ma ci si comporta compiacendola, un dialogo fondato sul proprio comportamento. Ecco dunque questi due aspetti di Dio, l'aspetto dell'assoluto e l'aspetto della soggettività che viene incontro all'uomo e che si incarna nella storia, con quella figura di Gesù che è estremamente plastica, caratterizzata dalla finitudine e caratterizzata dall'assimilazione di Dio alla condizione umana, alla piena condizione umana. Verità del desiderio può significare che il desiderio ha la sua verità, che il desiderio cerca la verità, che il desiderio si muove verso la verità dell'uomo, che attraverso una ricerca l'uomo scopre essere Dio. Come dice Vigna, in ultima analisi la ricerca metafisica è la ricerca di Dio. La ricerca epistemica ha aggiunto, rispetto alle determinazioni vignane, che la verità del desiderio non solo è criterio di fondamento dell'etica, ma è criterio anche di fondamento speculativo, proprio perché la ricerca epistemica è guidata dal criterio della verità del desiderio, cioè fa ricerca, cerca la verità, produce proposizioni speculative sulla realtà metafisica, riflettendo quello che è il desiderio dell'uomo. Se il desiderio dell'uomo è quello di godere, proietterà in paradiso il godimento. Se il desiderio dell'uomo è quello di non avere paura della tecnica, proietterà la tecnica in paradiso. E così si è costruito l'episteme, seguendo il proprio desiderio, e la verità del desiderio come criterio speculativo.